Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque, e ristoro dell'anima mia. Diritti mi guida per amore del santo suo nome, dietro a lui mi sento sicuro. Facciamo memoria di Santa Scolastica Vergine. Scolastica, nata a Norcia, in provincia di Perugia, il 480 circa, e morta a Montecassino, il 547 circa. Viene indicata dalla tradizione come sorella di San Benedetto. I dialoghi di Gregorio Magno la descrivono come vergine amante della contemplazione, sapiente nell'anteporre la carità a ogni regola umana. È ricordata il 10 febbraio nel calendario marmoreo di Napoli, nel secolo IX, e nel martirologio di Usuardo nell'870. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Nella memoria della Santa Vergine Scolastica ti preghiamo, Padre, dona anche a noi, sul suo esempio, di amarti e servirti con cuore puro e di gustare la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Benedici il Signore, anima mia. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Benedici il Signore, anima mia. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Benedici il Signore, anima mia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere». Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito ancora dal libro della Genesi la provvidenza di Dio. È un racconto leggermente diverso dal primo racconto della creazione. Esistono almeno tre racconti della creazione, due molto evidenti e uno ce ne sono alcune tracce. Questo è il secondo, no? Nel primo comincia a fare i luminari e alla fine crea l'uomo e poi si riposa. In questo secondo racconto invece succede qualcosa di diverso, ma evidentemente non sta facendo chi scrive, non sta facendo una cronaca di quello che è avvenuto, tanto più che si parla delle cose ancora prima della venuta dell'uomo, per cui non c'era nessuno che poteva registrarne, come adesso cercano di fare negli esperimenti, no? Guardano, scrivono. È il tentativo dell'uomo di capire la propria relazione col creato e la propria relazione con Dio, no? E allora Dio fece la terra e il cielo e non c'era ancora niente se non acqua e terra. E con questi elementi li prende e plasma l'uomo, come a dire: non è solo opera di Dio. Certo, Dio ci mette il suo, ci soffia il suo spirito di vita, ma siamo anche figli della terra e come tali non dobbiamo disconoscere questa dimensione, no? La terra e l'acqua fanno parte della nostra vita, della nostra creaturalità. Poi cosa fa? Fa piovere sulla terra, comincia a inventare i semi per poter far mangiare gli uomini e le bestie, no? E poi tutto il resto. E pianta un giardino, non è che fa così in maniera caotica, pianta un giardino, il giardino qualcosa di ben ordinato, c'è sempre dietro un progetto, anche in quei giardini che sembrano più spontanei, ma c'è comunque sempre un progetto, no? Pianta un giardino in Eden, a Oriente, per farvi abitare l'uomo che aveva plasmato. E qui Dio dà un comando all'uomo, no? Coltivalo. Noi invece abbiamo forse un po' travisato questo comando, no? Coltivare significa porta avanti il progetto e se puoi rendilo ancora più bello, più ordinato, più sensato. Fai che questa tua casa diventi sempre più bella. E noi invece abbiamo pensato, a volte travisando anche questi passi, che la terra ci era stata data soprattutto da sfruttare. E oggi ne vediamo con la globalizzazione, ne vediamo anche i risultati negativi. Il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e soprattutto lo custodisse. Ecco, ritorniamo. Non sono invenzioni quelle ecologiste, no? È la nostra casa. Però dà una proibizione. Sembra cattivo Dio, no? Dice, è tutto tuo. Fai in modo che sia più bello, però ti comando di non toccare l'albero della conoscenza del bene e del male. Sembra quasi che in questa proibizione, in pratica, che poi sarà il serpente che farà leva su questo ordine qui di Dio, no? Ci giochi un po', come se il tutto non fosse tutto perché manca un particolare albero che non si può toccare, no? Ma non è una cattiveria da parte di Dio, no? Sa bene che alla creaturalità non appartiene la capacità della conoscenza del bene e del male, non solo come conoscenza intellettiva, no? Ma essere all'origine del bene e del male. È Dio che è il bene e il male e lo si può possedere attraverso la conoscenza, non attraverso la relazione con Dio. E invece Adamo ed Eva, confusi un po' da serpente, vogliono appropriarsi di questa prospettiva e subito rompono la relazione con Dio, si nascondono, si sentono nudi e uno dei frutti maligni sarà appunto il litigio tra Adamo ed Eva che poi via via si manifesterà anche nella rottura di relazione, anzi addirittura attraverso un omicidio di Caino su Abele. E noi portiamo un po' dentro anche questa dimensione violenta. Il Vangelo invece ci parla di Gesù che sta ancora catechizzando, insegnando meglio alla folla: ascoltatemi tutti e comprendete bene, perché non basta ascoltare, bisogna saper comprendere nella maniera giusta. Quante volte quando leggiamo il Vangelo rischiamo di non capire e lo usiamo un po' a nostro uso e consumo, no? Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Tante religioni hanno delle norme, non mangiare questo, non fare quest'altro, che possono essere anche norme sensate, nel senso che i farisei ad esempio si lavavano le mani, anche noi oggi dobbiamo lavarci spesso le mani per non contaminarci, ma non sono atti che riguardano la relazione con Dio. E certamente il lavarsi, il pulirsi e il rendere è un fatto igienico, cioè non dobbiamo scartarlo, però la relazione dell'impurità, non si sta parlando di sporcizia, impurità significa non avere la capacità di relazionarsi con Dio, la stessa cosa che fecero Adamo ed Eva quando scelsero di andare in un'altra direzione, no? È ciò che esce dall'uomo. L'uomo è stato fatto buono, ma è impastato di luce e di ombra. Perché? Perché siamo in una condizione in cui dobbiamo camminare, non siamo già completi, non siamo già pieni, siamo in cammino, siamo, con una parola che una volta faceva così paura, no? Alle persone religiose, no? In evoluzione. Da due cellule, piano piano, il nostro obiettivo è quello di diventare pienamente umani. Poi il tempo anche lì è un po' relativo, c'è chi vive tanto, c'è chi vive poco, ma l'obiettivo è sempre quello, sia che tu viva poco, sia che tu viva tanto, di arrivare a pienezza. E ciò invece che mina i rapporti e la crescita sono i propositi di male, l'impurità, che non è necessariamente un fatto sessuale, che anche la nudità di Adamo ed Eva non era un fatto sessuale, che si guardavano e avevano vergogna di vedere il proprio corpo. No, l'impurità è questa incapacità di relazione sincera, amorevole. Furti. Oh, ma io non ho mai rubato niente. Beh, ci sono tanti modi di rubare, no? Non è che sei un ladro solo se vai in un appartamento non tuo o a fare una rapina. Puoi rubare l'identità degli altri, calunniando. L'omicidio. Ah, io non ho mai ucciso nessuno. Sì, forse con la pistola, col coltello. Ma la calunnia, l'adulterio. Ah, io sono sempre stato fedele. Sì, però dove sta il tuo cuore, dove sta la tua mente? Dovremmo un pochino tenerla presente questa pagina quando giudichiamo un po' la nostra vita, no? Magari ci prepariamo alla confessione non tanto per autoflagellarci, siamo uno schifo, ma per avere il coraggio di riorientarci verso la luce, verso il bene, l'avidità. A volte non sono solo quelli che hanno i grandi capitali che sono avidi. Se la mia vita la faccio dipendere da quello che ho, che può essere tanto o poco, ed è lì il punto fermo, sono un avido. Invece il saper condividere le proprie risorse, non solo monetarie, ma di tempo, di intelligenza, di personalità, la malvagità, a volte non c'è grande malvagità come in persone che sembrano così buone, no? Ma perché hanno un secondo fine di manipolare, no? Anche qui a volte ci sono dei lupi che si travestono molto bene da agnelli. L'inganno, la dissolutezza, l'invidia, ognuno poi deve valutare la propria vita, ma senza tristezza, ma con l'idea davvero di giungere a una gioia piena, di saper camminare, di saper realizzarsi, di sentirsi contenti di essere a immagine e somiglianza di Dio, no? E che è poi il contrario della stoltezza. Uno può sapere tante cose, ma essere infantile e misero dal punto di vista delle relazioni. Tutte queste cose cattive non vengono da di fuori, non vengono dai cibi, non vengono dalle cose, ma vengono fuori dall'interno del tuo cuore, dove per cuore non è solamente il sentimento. Per un semita il cuore era anche l'organo della decisionalità, cioè potremmo dire tutta l'affettività, ma anche tutta l'intelligenza. Corrispondeva anche un po' a quello che noi diciamo che essere il cervello. È questo che rende impuro l'uomo. Per cui facciamo tesoro di questa pagina e rivediamo un po' i nostri pensieri, le nostre azioni. Pace e bene. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Scolastica, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore e Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Carlo Sante Gardani, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Scolastica e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo costruisca la vita. Sposo che viene, andate incontro a Cristo Signore. ricordo che domani alle ore 11, cioè domani 11 alle ore 17, Santa Messa con unzione degli infermi. Sabato 13 alle ore 9:15-9:30, riunione del Terzo Ordine Francescano qui in chiesa, ma aperto a chi volesse partecipare. Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Scolastica portiamo nel nostro corpo la passione di Gesù Cristo, per aderire a te, unico sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona serata.